Love is my farm, fruit is my bed, this is my food.
L'organizzazione Satya Sai d'Italia presenta Radio Global Harmony in lingua italiana.
Cari fratelli e sorelle in Sai, vi presentiamo la puntata numero 63 e come di consueto eccoci alle Sai News che oggi si aprono con due notizie di profondo rammarico. La prima per la perdita della preziosa presenza fisica del dottor Amarnath Safaya, che ci ha lasciato lo scorso 10 gennaio 2013. Il dottor Amarnath Safaya è stato direttore dell'Istituto Superiore Shri Satya Sai di Scienze Mediche di Prashanti. Nel 1991 è stato scelto da Baba stesso come primo direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Mediche di Prashanti e ha prestato il suo servizio con tale incarico per due decenni.
Durante gli anni iniziali, egli ha ricoperto anche il ruolo di direttore dell'Istituto Superiore Sri Satya Sai di Scienze Mediche di Whitefield, a Bangalore. Nel corso del suo incarico, l'Istituto di Prashanti ha avuto uno sviluppo a 360 gradi ed è divenuto l'istituzione per eccellenza. Durante la sua valida direzione sono state avviate quattro specialità mediche, quali cardiologia, urologia, oftalmologia e ortopedia. Egli è stato anche organizzatore nell'ospedale di tre congressi internazionali di cardiologia e tre di ortopedia.
Nella sua prestigiosa carriera, prima di essere direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Mediche, il dottor Safaya ha prestato servizio per 16 anni come direttore sanitario dell'Istituto Panindiano di Scienze Mediche di Nuova Delhi ed è stato presidente fondatore dell'Associazione dell'Amministrazione Ospedaliera. Dal 1990 al 1992 è stato anche vicepresidente della Commissione Nazionale d'Esami del Governo Indiano.
Nell'ottobre del 2011 il dottor Safaya si era dimesso dall'incarico di direttore dell'ospedale per motivi di salute e si era stabilito a Delhi con la famiglia dove ha lasciato il suo corpo. Desideriamo ringraziarlo per la preziosa ed esemplare partecipazione che resterà nei nostri cuori come faro di dedizione rivolta al servizio verso il prossimo. Al termine delle nostre news vi trasmetteremo parte dell'intervista che avemmo l'onore di fare al dottor Safaya nel 2011, da noi già trasmessa in precedenza.
Con altrettanto rammarico annunciamo la scomparsa di Satya Gita, l'amatissima elefantessa di Bhagavan Baba. Il pachiderma era ammalato da 3 settimane e, per curarlo, sono stati chiamati dal Kerala e dal Tamil Nadu 3 specialisti veterinari. Nonostante le migliori cure mediche, Satya Gita ha esalato l'ultimo respiro nelle prime ore del mattino del 22 gennaio 2013. Satya Gita aveva 9 anni e mezzo ed era stata portata dal Kerala.
I devoti ricorderanno con affetto le molte deliziose e coinvolgenti interazioni degli ultimi anni fra Swami e il suo amato elefante. Ci mancherai anche tu, Satya Gita, ci mancheranno le tue lente passeggiate quotidianamente per le strade di Puttaparthi verso il tramonto, lasciandoti fotografare e accarezzare. Ciao Gita, vai con tutto il nostro affetto.
Passiamo ora alle attività nazionali. Gli incontri itineranti del Consiglio Direttivo proseguono di buona lena e con ottimi risultati per la partecipazione e l'interesse suscitato. Il prossimo si terrà domenica 10 febbraio 2013 nella sede associativa del Centro Satya Sai di Milano B, in via Savona numero 7, aperto a tutti i responsabili dei coordinamenti Lombardia, agli associati dei centri e gruppi competenti e a tutti i devoti che vorranno presenziare all'incontro. Partecipate quindi, è un bel modo di scambiare le energie.
Ci inoltriamo nell'attività educativa. Nel complesso di Mother Sai per il coordinamento Lombardia, domenica 17 febbraio 2013, si terrà l'incontro a cadenza mensile del SSE, rivolto a quelle famiglie che hanno interesse ad approfondire gli insegnamenti di Satya Sai.
Mentre domenica 10 febbraio 2013, presso il centro Satya Sai di Bologna per il coordinamento Emilia, si svolgerà un'attività sui valori umani SSE e SSHEV per bambini e genitori.
Proseguendo con l'attività educativa, vi informiamo che nel weekend 23-24 marzo 2013, sempre nel complesso di Mother Sai, proseguirà il secondo corso di formazione all'insegnamento pratico dei valori umani nei centri e gruppi Satya Sai italiani.
Passiamo ora all'attività di servizio. Sabato 16 febbraio nel complesso di Mother Sai si terrà un corso HACCP per quei volontari che si apprestano a fare servizio in cucina o ai tavoli.
Proseguendo nell'attività di servizio, vi informiamo che il team che da anni percorre l'Italia in lungo e in largo per approfondire gli insegnamenti di Baba riguardo le attività di servizio appunto, si è recato in Spagna, a Valencia, per condividere con i fratelli spagnoli il corso di formazione di primo livello sul servizio, per portare a loro l'esperienza fatta in Italia. Olé! L'impianto del workshop si muove attraverso gli insegnamenti di Sai Baba sul servizio, corroborati da esercizi che hanno la funzione di sperimentare quanto appreso alla scuola Sai. È un percorso formativo che esplora l'atto di servire attraverso la testa, le mani ed infine al cuore. Il workshop ha un'impostazione esperienziale con vari giochi e esercizi fondamentali per comprendere il percorso formativo, altrimenti ridotto alla sola teoria. La parte esperienziale è fondamentale per vari motivi. Il gioco, in primis, che rappresenta un importante canale d'apprendimento che aiuta a consolidare la comprensione dei vari argomenti. E poi la messa in opera di come dovrebbe svolgersi il servizio, inteso non come proiezione mentale, ma come spirito di fratellanza, sobrietà con cui il servizio dovrebbe essere svolto.
Gli obiettivi del workshop sono infine fornire ai volontari uno strumento teorico-pratico che porti ad una maggiore consapevolezza del significato di servizio nell'insegnamento SAI. Conferire una maggiore consapevolezza che consentirà di migliorare la prestazione dei volontari, migliorare la qualità dei servizi non solo nelle modalità, ma anche negli obiettivi, sviluppare un comportamento corretto sul piano pratico, ovvero migliorare la nostra capacità di relazione con l'altro. Capire, infine, che la pratica del servizio porta beneficio a noi, alla nostra trasformazione e comprensione dell'unità.
Vi rammentiamo che nel sito dell'organizzazione, nella pagina dedicata alle pubblicazioni, è stato inserito il numero di dicembre dell'Eterno Auriga, traduzione in italiano del Sanatani Sarati, con interviste inedite di grande profondità spirituale, che vi consigliamo di leggere. Ora vi trasmetteremo uno stralcio di una conferenza sulla musica tenuta da Pierluigi Gallo, musicologo ed esperto di musicoterapia, introdotto dal nostro presidente Marco Fulgenzio. Seguirà lo stralcio dell'intervista al dottor Safaia. Cari fratelli, buon ascolto!
Per chi ama la musica, in effetti, è un viaggio favoloso e fantastico, perché mi ha permesso di approfondire cose che sapevo per mia cultura e altre cose che proprio non sapevo per niente e mi sono meravigliato. Mi sono immerso, in alcuni casi mi sono commosso e ritrovato la mia armonia. Quindi la nostra strada, attraverso il dono del suono di cui Pierluigi vi parlerà, vi porterà al successo.
Io in verità ho chiesto a Marco di leggerlo non per fare poi dopo, diciamo così, un elogio eccetera, che lui comunque ha fatto e lo ringrazio, Ti ringrazio soprattutto che mi hai chiamato alla fine Pierluigi. Ma perché, siccome non è un libro facile, quindi cioè non vi aspettate, ecco, è una cosa piuttosto complessa, ho voluto una supervisione, cioè solo dopo che ho parlato con Marco che mi sono rassicurato, perché lui mi ha detto vai tranquillo, è complesso. La terza parte soprattutto sulla musica del nostro tempo, perché il nostro tempo è un tempo complesso. Soprattutto se noi ci vogliamo rapportare con la società contemporanea, con la cultura contemporanea, perché è questo quello che, fra le altre cose, bisogna fare. E nel caso mio posso fare, perché sono fatto così, ognuno è fatto a modo suo, no? Però non saprei mai allacciare due fili elettrici. Però fortunatamente so fare questo e lo voglio fare. E ho anche voluto, nel mio piccolo, legarmi, come nei film, quando i detenuti si legano ai poliziotti con le manette, al destino di Baba. Cioè io ho voluto, diciamo, legare questa cosa a lui, non soltanto come onore ma anche come onere, e non solo per me ma anche per lui. Cioè, perché è una battuta, però hai voluto la bicicletta mo pedala, vale per il devoto ma pure per il maestro, pedaliamo insieme. Aiutami e soprattutto, ma aiutami soprattutto in cosa? L'idea era quella di fare il manuale cartaceo che accompagnasse le musiche, i filmati, tutti i lavori fatti sulla mistica, non solo occidentale ma di tutto il pianeta e di tutti i tempi soprattutto, che potesse poi servire come base per poi dopo lavorarci sopra. Chiaramente poi invece è venuta una specie di trattato etnomusicologico, esoterico, spirituale, devozionale. E qual è? È un viaggio. Perché ha detto Marco che è un viaggio? Perché lo è. È un viaggio nel tempo e nello spazio. Dai popoli primitivi fino ai giorni d'oggi, proiettato verso il futuro. Vi dico brevemente i vari titoli dei capitoli. Allora, il primo capitolo è il totemismo, poi lo sciamanesimo, le orchestre cerimoniali, gamelan di Bali, orchestre tibetane, eccetera, e il mantra. L'India, l'Islam, l'Oriente cristiano, che sarebbe il mondo bizantino ortodosso, e il Medioevo latino, che è quella parte di cristianesimo carico di arte, di simbolismo, eccetera, il gregoriano, ma non solo, tutto il resto. Poi i giorni nostri, frattura gigantesca dal Medioevo fino ai giorni nostri, e blues, spirituals, l'improvvisazione jazzistica, il jazz modale, la ricerca contemporanea, la musica contemporanea, la terapia musicale e il canto armonico. Il canto armonico che è praticamente l'ultimo step, perché rappresenta quel anello di congiunzione fra il presente, il passato e soprattutto il futuro, e di trasformazione, diciamo, dalla musica in suono. Perché col canto armonico che domani faremo, non abbiamo più musica ma abbiamo suono, abbiamo una produzione di suoni che praticamente aiutano proprio a entrare in una condizione di meditazione profonda, senza volerlo. E questo viaggio è anche però un viaggio non solo musicale ma anche spirituale, perché come la prima parte è unità delle religioni a tutti gli effetti, però vista da un punto di vista artistico. La seconda parte invece è un'immersione nella ricerca del nostro tempo, però per arrivare, non per parlare di quella che è la musica contemporanea o della, no, ma per parlare di cosa? Della scoperta nella musica, nella ricerca musicale del nostro tempo, dell'importanza del suono e del timbro del suono come veicolo, diciamo, di meditazione, come veicolo di coscienza, eccetera. Il che ci ricollega a una cosa importantissima, che è il canto dell'Om, che è il pranava dhyana, l'omkar, che l'India tradizionalmente ha testimoniato e che però in qualche maniera è di un connubio fra la tradizione indiana e la ricerca contemporanea occidentale che è arrivata qua, perché il canto armonico è praticato da molte popolazioni anche tradizionali, tipo i famosi Tuva, i mongoli o altri, ma non è mai stato utilizzato a livello di ricerca musicale cosciente se non dagli anni 60 in poi. E chi ci è arrivato? Ci sono arrivati i ricercatori occidentali, e che questo è il compito dell'Occidente. Il compito dell'Occidente è quello di, in questo momento all'alba della nuova era, di recuperare quello che i popoli antichi hanno lasciato come testimonianze, prima che vengano spazzati via del tutto. E speriamo che almeno uno di questi popoli non venga spazzato via, che è quello per cui Baba è venuto, cioè l'India. Però l'Occidente non ha il compito di proporre grandi risposte, ma di collegare tutto questo e di riscoprire l'aggancio col passato. Quindi alla fine di tutto questo ci sta il canto collettivo dell'Om, non come Omkar, che abbiamo visto 21 Om che si fanno a Prashanti o che abbiamo fatto noi, eccetera, ma come canto collettivo dell'Om attraverso gli armonici. Qual è la differenza? Se tu fai 21, che va benissimo, l'Omkar 21 Om è eccezionale, tra l'altro i 21 organi di senso e c'è tutto un simbolismo dietro, ma se tu canti l'Om non iniziando tutti insieme e finendo tutti insieme e poi ricominciando, ma a ciclo continuo, e se tu lo fai attraverso la produzione degli armonici, come vedremo domani, non vi anticipo nulla, tu praticamente crei un flusso di suono. Sì, tra l'altro Om Healing, ci sono moltissime definizioni, no? Nel quale tu automaticamente sei trascinato in una condizione di meditazione profonda, automaticamente dal suono. E quindi ci sono tra l'altro mille agganci anche simbolici, con tutto il discorso appunto vedico, upanishadico, su il significato simbolico dell'Om, eccetera, che però non è soltanto qualcosa di metafisico astratto, ma è the power of sound. Cioè il potere non è dell'Om in sé, ma il potere del suono dell'Om, della vibrazione. Scopo di questa cosa, e poi concludo almeno questa prima parte con un aneddoto, diciamo, legato a Baba, è quello di testimoniare una cosa precisa. C'è un discorso di Baba che dice: vi sono mille nomi diversi di Dio, ogni popolo, ogni religione, ogni tradizione ha il suo nome, ma c'è un solo nome che vale per tutti, che è Om. Solo Om è il vero canto di Dio, il vero nome di Dio. Il che significa unità delle religioni, Advaita, superamento del dualismo della forma, senza forma, il suono del senza forma. Il punto fondamentale, cruciale e finale di tutto il discorso è che il canto dell'Om, attraverso gli armonici, attraverso questa forza risonante, è la manifestazione acustica del pranava, risonante in quanto punto d'arrivo e passaggio dalla famosa religiosità alla spiritualità. Cioè il canto dell'Om è la testimonianza vivente di quello che è il superamento delle mille diverse forme religiose. Quindi l'unità delle religioni è come un'ascesa alla cima del Kailasa, no? Sulla cima tu hai solo un punto, poi c'hai diverse strade, diverse vie, eccetera, ma sulla cima c'è solo un punto, e quel punto non può essere altro che la quintessenza acustica, non musicale, non parliamo di musica, parliamo di suono, di risonanza. Tra l'altro in India suono e luce hanno la stessa etimologia, eccetera, potremmo stare qui a parlare per ore. E quindi il suono del canto dell'Om con gli armonici come meditazione.
Ora vi trasmetteremo uno stralcio dell'intervista al dottor Safaia. Buon ascolto.
Conosciamo il progetto dell'ospedale in una prospettiva ampia, ma le domande che porremmo sono dirette a lei per capire più in dettaglio come è iniziato tutto questo.
Il progetto started because our
il progetto ha avuto inizio perché il nostro Swami, Satya Sai Baba, ha voluto aiutare i poveri nella loro sofferenza, non potendo costoro permettersi un ospedale e pagare delle spese. Egli ha creato il primo ospedale nel 1956, quello vicino all'ashram. Oggi l'ospedalizzazione di Baba compie 60 anni.
People were suffering from disease of heart.
Forse egli lo ha fatto conoscendo bene le sofferenze della gente dovuti a problemi di cuore, di reni, di occhi, per le ossa, per le giunture, che abbisognano tutti di quei trattamenti di alta tecnologia. Egli ha voluto creare un ospedale idoneo che avesse la tecnologia appropriata ed allora ha deciso di costruire questo super speciality hospital. Io ne sono venuto a conoscenza già intorno al 1980-1990, praticamente da quando è partita l'idea, che in realtà è iniziata da lui. Ciò che è accaduto successivamente è stato mettere insieme i medici, gli specialisti, che si sono riuniti e infine tutti insieme hanno costituito un comitato internazionale con il compito di pianificare e mettere in opera il Super Speciality Hospital.
Made an announcement in 1990 on his birthday that he will constitute.
È stato poi Bhagavan a darne l'annuncio ufficiale nel 1990 durante il suo compleanno, dove disse che avrebbe costruito questo ospedale a beneficio dei pazienti poveri. L'ospedale è dotato di alta tecnologia di cura medica, è nello standard internazionale ed è completamente gratuito per la povera gente.
Quindi non c'è nessun sostentamento da parte delle autorità governative?
No.
Not at all.
No, assolutamente. Il governo non appare affatto nel progetto. Esistono solo le regole dettate dal governo per gli ospedali, che di volta in volta vengono a verificare e noi restiamo in quelle regole previste, ma non c'è alcun beneficio in termini di denaro. Noi facciamo tutto da soli.
How large is the total area? You have the hospital plus you have
Bene. Quanto è grande tutta l'area? Avete l'area dell'ospedale ma anche le residenze per gli ospedalieri?
Sì, è un ospedale residenziale. Tutto lo staff è residente qui. Pertanto l'area totale.
Yes, what is the total
So 150 acres.
150 acres. 150
acres. 150. How is it? How much is an acre?
Quindi l'area totale è di 150 acri, circa 60 ettari.
So how many people are working inside of the hospital?
Quanta gente lavora nell'ospedale?
Bed strength of the hospital is about 300 beds.
L'ospedale dispone totalmente di 300 letti.
Employees.
E il numero delle persone impiegate è circa 640, di cui solo approssimativamente 400 persone sono pagate. Il resto sono volontari.
Quante sono le specializzazioni dell'ospedale?
Cardiology, cardiothoracic surgery.
Sì, abbiamo cardiologia, cardiochirurgia.
We have ophthalmology.
Abbiamo nefrologia, neurologia.
Plastic surgery.
Poi abbiamo oftalmologia.
We have orthopedics.
Abbiamo anche la chirurgia plastica e ortopedica.
Fate interventi anche al cuore?
Sì, sì, sì.
Fate anche trapianti di reni o cose del genere?
Sì, li abbiamo fatti, ma abbiamo dovuto interrompere. I trapianti di reni hanno complicazioni legali. Ne abbiamo fatti oltre 150, ma esistono delle complicazioni di ordine legale piuttosto complicate e allora abbiamo smesso questo tipo di programma.
And urological surgery.
Facciamo comunque molti interventi chirurgici di vario genere, facciamo dei trapianti, ma sono esclusi i trapianti di cuore e reni, facciamo quindi interventi chirurgici, ortopedici, interventi neurologici di questo tipo, cardiologia, trapianti di cuore e di reni sono stati esclusi, tutto il resto è nello standard, supportati da tutti i dipartimenti ad esse collegati, come radiologia, scannerizzazione, analisi, anestesia e tutti i dipartimenti di supporto che sono esclusivamente all'interno.
Lei pensa che in questo ospedale ci siano delle iniziative all'avanguardia rispetto ad altri ospedali? Intendo qualche reparto di ricerca o simile che sia avanti rispetto ad altri comuni ospedali?
Sul piano della ricerca no, non abbiamo un settore specifico. Noi siamo basilarmente un ospedale per la cura del paziente. In questo campo siamo nello standard. Ma per quanto riguarda la cura del paziente, abbiamo diverse innovazioni. Infatti, dal momento che un paziente entra nell'ospedale, tutti i dati vengono computerizzati. Questo ospedale è completamente coordinato con sistemi computerizzati fin dal momento della registrazione del paziente. E ogni cosa è inserita nella database. Quindi in questo campo siamo abbastanza all'avanguardia rispetto ad altri ospedali.
È una rivoluzione più potente e dilagante di un tornado.
Lava!
Più profonda del mare.
Serva!
Radio Sai vi ringrazia per il cortese ascolto e se vorrete darci un consiglio per migliorare la trasmissione potrete scrivere a radiosai@satyasai.it. Jay Sai Ram.
E da un'intuizione fulminante un pensiero cresce dentro e si trasforma in azione. Come una rivelazione si capisce che donare.